Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 9 marzo del 2026. Benvenuti a tutti quanti, buongiorno a Ugo, a Gianfranco Fini, Andre, buongiorno a tutti. Allora, cari commensali, la giornata di oggi ovviamente parla di quello con cui non apriremo oggi a Quarta Repubblica, cioè noi partiremo della giustizia questa sera a Quarta Repubblica, mentre oggi i giornali, ovviamente, comprensibilmente, fanno un mestiere diverso rispetto al mio, si occupano della guerra. Quello che è successo sulla guerra ve lo semplifico sempre in maniera tale che voi in giornata abbiate più o meno le informazioni necessarie per poterne parlare al bar, perché questo mi sembra che è l'unico tema che possiamo fare oggi, visto che non la risolviamo noi la guerra. Prima questione: hanno nominato un successore dell'Ayatollah Khamenei. Allora, il successore dell'Ayatollah Khamenei si chiama Khamenei ed è il figlio. E su questo vi dico le due o tre cose che bisogna sapere. Il figlio, dovete sapere, che è l'affarista degli affaristi all'interno della grande divisione del potere autocratico iraniano, è quello che faceva gli affari, l'economia nera che nasceva e nasce dalle sanzioni che hanno avuto, vendono il petrolio, droga forse, attraverso canali non ufficiali, perché quelli ufficiali sono embargati. La vittoria del figlio di Khamenei è la vittoria dell'ala dei falchi, così dicono i giornali, almeno il Corriere, non solo il Corriere, perché il figlio di Khamenei è stato appoggiato dalle guardie rivoluzionarie, mentre invece i pretoni, gli ayatollah, avrebbero preferito un personaggio che avesse più spessore politico. Pensate un po' voi, volevano come successore di Khamenei il nipote, il figlio di Khomeini, il primo, diciamo, ayatollah della rivoluzione del 1979, 79, 79 o 74, boh, vabbè, insomma, mi sono sbagliato, ma avete capito il principio, secondo me 79, 79. Allora, il punto fondamentale è quindi che ha vinto un falco voluto dalle guardie rivoluzionarie, sono stati sconfitti i religiosi, che poi ve li raccomando, perché i religiosi sono quelli che invece volevano uno molto più attento ai dettami della Sharia, sciita, insomma, ragazzi, dalla padella alla brace. Però questo è un cattivo, e questo cattivo, pieno di affari e amico dei militari, in realtà è una risposta, seconda questione fondamentale, uno schiaffo in faccia agli americani, perché non è come la vicepresidente di Maduro, che gli americani apprezzano e con quali hanno fatto gli accordi. Con questo gli accordi non si fanno, gli americani hanno detto che lo faranno fuori. Lo dicono in maniera, come sempre, brutale in questa amministrazione, cioè dicono: siamo noi che decidiamo il presidente dell'Iran. Beh, francamente è una frase un po' improvvida, visto che è un paese da 90 milioni di abitanti, quindi forse spera di avere una democrazia e non una diciamo democrazia, una dittatura dolce scelta dagli americani. 79, Elisabetta, grazie. Buongiorno Nicola e anche a te Edna di Antoni. Molto interessante oggi, la seconda cosa che vi segnalo, è il pezzo di Nicastro sul Corriere della Sera che ci fa il bilancio di 9 giorni di guerra: 6.500 bombe israeliane, 3.000 bombe americane. Quindi gli israeliani hanno bombardato 2 volte gli americani, e gli attacchi sono stati invece iraniani, sono stati pari a un totale di 2.981 bombe. Quindi stiamo parlando comunque di una potenza che ha potuto fare una serie di ritorsioni. Su questo, la cartina del Corriere della Sera è la terza notizia della giornata, che è fenomenale, e mi scuso se questa cosa per me è nuova, forse voi la conoscete bene, però dà la percentuale di quelli che sono i paesi che l'Iran ha attaccato fuori dai suoi confini in questi 9 giorni. Ebbene, il 42%. Il 42% degli attacchi iraniani sono avvenuti negli Emirati Arabi Uniti. Cioè, voi vi rendete conto che quindi più che in Israele, che è il 20% degli attacchi, ovviamente più lontana, la forza militare iraniana si è riversata contro le monarchie sunnite, e quella più vicina a loro è quella degli Emiratini, che per ora non rispondono, anche se ho visto un video ieri di questo ragazzino emiratino che ci spiega quale fantastico Erdom loro hanno, e questo evidentemente è evidente dal numero di missili e bombe e droni che hanno ricevuto dall'Iran, perché il loro Erdom è praticamente come quello israeliano, perché blocca tutto. Sono pochissimi morti sauditi e emiratini, nonostante siano stati tempestati in questa guerra da bombe e missili. Incredibile, difatti, l'ambasciatore italiano, oggi intervistato dal Corriere della Sera, dice: grande efficacia della contraerea, così semplifica, iraniana, e le quattro vittime che ci sono derivano essenzialmente dai dritti. La contraerea colpisce il missile del drone cade a casaccio sul paese e qualcuno purtroppo ci lascia le penne. Semplifico, ma la cosa è in questi termini. Fantastico, come sempre, Gaggi oggi sul Corriere della Sera. È un po' ironico e sarcastico quello che dico, bravissimo giornalista, molto serio, ma con Trump forse ha perso un pochino la trebisonda, nel senso che Trump è molto criticabile, ha dei toni inaccettabili per noi europei, per il nostro stile di, diciamo anche di diplomazia europea, però quando io leggo la prima pagina del Corriere della Sera in cui mi dice che 450 kg di uranio arricchito al 60%, abbastanza per 11 bombe atomiche, e sono nascosti dagli iraniani. Stiamo parlando del 60% di arricchimento, che non ha nessun senso civile arricchire l'uranio al 60%, e poco manca arrivare al 90%, cosa che hanno sempre denunciato gli arabi, i musulmani, scusatemi, gli ebrei, gli israeliani e gli americani. Quindi 450 chili di uranio arricchito al 60% sono necessari. Sono sufficienti per costruire 11 bombe atomiche in mano agli Ayatollah, questo è il concetto. Bene, dice, sì, dice, non si, si fa fatica, scrive Gaggi, dopo che fa questa premessa sulle bombe nucleari, si fa fatica, nucleare a parte, a trovare il filo di una strategia coerente da parte di Trump. E perché non lo vuoi trovare il filo della strategia coerente? Si può dire che viola il diritto internazionale, sicuramente, si può dire che è un attacco preventivo, sicuramente, si può dire che lui aveva promesso di non fare guerra eppure lo fa, ma una strategia nel togliere la bomba nucleare agli iraniani, cosa che ho cercato di scrivere anche sul mio sito e sul giornale.it, sul giornale, scusatemi. Insomma, è evidente, cioè il timore enorme che ha l'Occidente del motivo per il quale stanno facendo questa guerra, poi ci sono altri motivi sicuramente, ma il motivo fondamentale è che non vogliono la bomba in mano agli iraniani e soprattutto agli Ayatollah. Punto. E quindi la strategia può non piacere, ma coerente lo è sicuramente. Vabbè. Non c'è solo guerra oggi, c'è un'altra vicenda che è incredibile e che dà il senso di come gli errori commessi dai magistrati oppure i pregiudizi dei magistrati siano un problema per questo paese, non perché qualcuno abbia dei pregiudizi o abbia o faccia degli errori, e vi dico anche, non perché questi che fanno gli errori hanno i pregiudizi sono in dei posti vitali della nostra convivenza sociale, perché i loro pregiudizi e i loro errori comportano la limitazione delle nostre libertà. Non è neanche per questo, è perché le correzioni di questo sistema, che perciò dobbiamo dare per acquisito che possa fare degli errori, ci possono essere dei pregiudizi, le correzioni di questo sistema sono pari a zero. Questa è la cosa folle. Vedete, la storia dei bambini nel bosco, di cui parlerò tra poco, che è una cosa incredibile, non c'è un neuropsichiatra, oggi c'è un'altra volta anche Repubblica. Tutti quanti i neuropsichiatri, i psicanalisti, tutte le persone che si occupano di questa vicenda dicono che è folle aver tolto questi bambini alla famiglia. Ma il punto è, dando per acquisito quello che tutti noi ormai siamo convinti dal primo giorno che era folle, come si sana una situazione che tutti pensano essere folle? Non si sana, perché sono degli ayatollah, sono tecnicamente degli ayatollah intoccabili, e quindi la procedura, siccome deve essere autonoma della politica, indipendente, eccetera, fa sì che non si potrà mai, mai risolvere questa cosa se non fra 3 anni, 4 anni, 5 anni. Io mi auguro di no, ovviamente, che un giudice a Berlino ci sia, ma i tempi sono la condanna. Quando fra 5 anni, io racconto storie ogni giorno, ogni settimana in televisione, fra 5 anni un giudice restituirà questi bambini, avrà già fatto il danno. Questa sera vi faccio vedere un signore che è stato in carcere preventivo 3 cazzo di anni, 3 cazzo di anni questo stato in carcere e messo in carcere dal signor Gratteri, e poi è stato scagionato. Vedi, funziona la giustizia? No, non funziona la giustizia. Se uno è stato 3 anni in carcere e nessuno si è cagato questo signore per 3 anni, la giustizia non funziona, perché dopo lo mandano fuori dal carcere dopo 3 anni, l'hanno già ucciso, morto. È una cosa pazzesca, pazzesca. Oggi a Mannitti, su Repubblica, dividere la famiglia è un errore che non mi spiego. A Mannitti, probabilmente potrà anche non referendum, non me ne frega un cazzo, ma Mannitti, Andreoli, tutti dicono che è una follia. Come si fa a a bloccare una follia dei magistrati? Non si fa! E il motivo purtroppo è che al suo interno questi sono talmente compatti, talmente uniti, talmente non separati, che si tengono a vicenda come una fila di ubriachi. Sta in piedi perché sono uno accanto all'altro, se no cadrebbero uno vicino all'altro, invece non cadono, si sorreggono a vicenda. La fila di ubriachi la dobbiamo smontare, e se si va al referendum si dà un primo segnale. A me non me ne fotte nulla di questo governo dal punto di vista, ovviamente, per il referendum, mi interessa semplicemente per queste storie. C'entra questo con il PM? Sì, c'entra, tutto c'entra. I magistrati non possono pensare di avere una, come possiamo dire, una, una irresponsabilità. Produrre, le procedure così messe in piedi, sta spiegando il consulente psichiatrico della famiglia, procedure così dure hanno il senso di ingaggiare la strada dell'adozione, cioè questi glieli vogliono togliere i figli, e dice è sconvolgente, dice lo psichiatra della famiglia, non solo i genitori maltrattanti o abusanti, nomi, termini della minchia, comunque lo psichiatra dice non sono genitori maltrattanti o abusanti, criminali o tossicodipendenti, conflittuali o violenti, per quale motivo devono togliere i figli? Vedete, io sono appassionato per la straordinaria follia di questa vicenda, ma anche perché questo è un caso di laboratorio per cui questi non sono irriformabili, nessuno li può toccare, manda gli ispettori oggi in Nordio, e che ci facciamo con gli ispettori di Nordio? Ovviamente niente ci potrà essere, da senso. I giornali già lo dicono tutti, da sinistra a destra, dicono che questa roba qua è folle, il buon senso dice che è folle, ma loro continuano perché è stata violata la loro, come possiamo dire, supremazia morale. Ayatollah, Ayatollah, Ferrara, non esiste, fantastico il pezzo di Ferrara oggi sul Foglio, non esiste legislazione psicologica della felicità e della crescita armoniosa, i tribunali e i servizi sociali non dovrebbero poter processare una personalità e considerarsi maestri di pensiero per bambini, parte di una famiglia che ha scelto una vita rurale. Parole che bisognerebbe mettere in grassetto. Non esiste in questo paese una legislazione psicologica della felicità. Porca di quella puttana. Un attimo, please, always at this time. Un attimo. Altra cosa che mi fa ogni volta... mi fa impazzire questa roba dei magistrati e dei ragazzini, è una cosa da matti. Cran, nel frattempo i magistrati indagano e accusano di incendio, omicidio e lesioni colpose i coniugi Moretti, e lì invece gli italiani sono incazzati, devono arrestarli tutti, eccetera, perché noi poi dall'altra parte, cioè vogliamo la carcerazione per chiunque senza un processo, io voglio i processi, non voglio le carcerazioni per chiunque. Poi una cosa che mi ha fatto, il referendum sempre, oggi il giornale è molto interessante questa cosa, perché cita Picardo, che è il capo di una serie di associazioni musulmane, sapete che cosa ha detto Picardo? Ha detto che per loro convenienza dei 2 milioni di musulmani residenti in Italia, io spero che non sia così per tutti i musulmani, ne conosco tanti che non la pensano così, beh, per i musulmani italiani conviene votare no. Beh, fantastico, fantastico. E il giornale giustamente ci apre la sua foliazione in prima pagina, così come Libero oggi apre su un'altra storia incredibile, o la verità, che a Genova il prete che invita il PM, di per sé questo uomo dei sempre molto molto schivo, a parlare del referendum in chiesa, anche se il prete di minaccia, non scrivete che ha parlato del referendum per il sì o per il no, in effetti ha parlato del referendum e detto andate a votare, cosa buona e giusta, perché se questo è esattamente quello che ha detto noi siamo ben felici, basta dire che si vada a votare, e io sono convinto che se gli italiani andassero a votare in gran maggioranza sono per la riforma di questa magistratura. Ultima cosa che vi segnalo è questa vicenda del clima. Il Sole 24 Ore, dovete sapere che è proprietà degli industriali italiani, e il clima, secondo la narrativa del riscaldamento climatico, da chi è ucciso? Dagli industriali, da quelli che fanno l'acciaio, da quelli che fanno, da quelli che tolgono le materie prime, da quelli che fanno le auto, da quelli che fanno gli elettrodomestici. Noi siamo il secondo paese che ha la meccanica in Europa, quindi quello che consuma e produce CO2. Allora, gli industriali oggi, per una cazzo di cattiva coscienza della minchia che continuano ad avere, sul Sole 24 Ore di oggi scrivono che il clima italiano è impazzito. Ogni anno fanno questa roba con 3B Meteo. 3B Meteo sono degli scienziati del IPCC, che già, voglio dire, ho i miei dubbi su di loro. No, sono dei meteorologi. Quindi noi facciamo parlare dei meteorologi riguardo al clima. È come se facessimo parlare in maniera scientifica a me della chimica. Io non parlo in maniera scientifica della chimica, non lo so, sento degli esperti. I 3B Meteo si occupano di meteorologia e parlano di clima. E questa confusione già esiste da anni. E ci spiegano che l'Italia è... l'Italia si surriscalda, un bel messaggio, 1,8 gradi in 15 anni. Aspettate che qua c'è sempre la solita questione della telecamera, porca di quella puttana, porca miseria, mi sentite? È incredibile. È incredibile, non riesco mai a risolvere sto cazzo di problema della mia telecamera, mi fa venire il sangue al cervello. Mi sentite? Spero che mi sentite. Bella foto, ti serviamo? Sì, 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 ti sento. Adesso tra poco continuo, devo cercare di capire per quale porca puttana di motivo il mio Osmo, dopo in questo caso 15 minuti, si toglie dalla non è neanche surriscaldato, si toglie dalla cosa. Però vi voglio raccontare quest'ultima cosa, quindi non mollate, cercate di esserci, perché vi voglio parlare di questa cosa del clima del sole 24 ore. Cazzo di Buddha, guarda, mi fa venire il sangue al cervello questa cosa che non mi funziona la tecnologia, il sangue al cervello. Niente, va bene, ve la racconto perché se no facciamo troppo tardi. Riguarda il clima, aspettate. Vabbè, riguardo al clima, ci parlano quelli del Sole 24 Ore del clima che è impazzito, e nel clima, e questo è un podcast vero e proprio, quindi vedete la mia foto e non vedete niente, è diventato un podcast, va bene così. Il clima, volete sapere che cosa ci spiegano del clima? Ci spiegano del clima che c'è una crescita dei fenomeni climatici estremi di magnitudo sempre più elevata. E sapete qual è la vicenda più estrema di magnitudo sempre più elevata che è avvenuta nel 2025? Sapete qual è la cosa più incredibile che loro hanno hanno messo all'interno della cosa? Beh, ve lo dico io. Lo scrivono loro, l'esondazione del fiume Seveso del 22 settembre. Il Seveso, il loro problema è che è esondato il Seveso. Questa è la cosa più incredibile che è venuta di eventi climatici. Vi segnalo che il Seveso dal 1975 a oggi è esondato 118 volte. Ecco la telecamera, il Seveso è esondato 118 volte. Vi segnalo che nel primo secolo dopo Cristo, i romani facevano un porto fluviale proprio lì a Milano, e che cosa succede nel porto fluviale di Milano? Viene distrutto e raso al suolo perché avevano cambiato il percorso del Seveso e lo avevano sostanzialmente, che è il vero problema del Seveso, è un torrente che è incatenato, avevano incatenato questo torrente i romani, e quindi il Seveso era esondato anche nel primo secolo dopo Cristo. Allora io voglio chiedere ai miei amici industriali del Sole 24 Ore, ma scusatemi, ma l'evento climatico importante del 2025 che giustifica il vostro pezzo allarmistico è il Seveso esondato 117 volte dal 2000 e dal 1975, memorie del 500, memorie del primo secolo dopo Cristo? No, perché va bene, se questo è il principio, possiamo dire che il problema dell'uomo e della sua natura non è tanto nel produrre CO2, ma nel pensare di poter modificare il corso dei torrenti. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento questa sera alla nostra doppietta. Buona serata.